buonasera a tutti, fratelli. Volevo condividere insieme a voi un passo che troviamo nell'Epistola ai Romani. Come sapete tutti voi, chi ha letto e ha meditato l'Epistola ai Romani, è una di quelle epistole dove troviamo tanti insegnamenti. E dobbiamo dire che il Signore non ci lascia, diciamo, mani vuote, ma ci dà proprio tanti insegnamenti che ci danno proprio delle indicazioni su come vivere la vita cristiana. Soprattutto nelle Epistole Romani, che sto studiando con un giovane, è bello poter vedere come ci sono degli insegnamenti proprio dottrinari che sono proprio la base affinché ognuno di noi possa costruire poi la vita cristiana. Però naturalmente a un certo punto vediamo che dal capitolo 12 al capitolo 15 troviamo degli insegnamenti pratici, cioè lo Spirito Santo a un certo punto ci fa vedere come quello che Lui ci insegna non è qualcosa solamente che rimane nella nostra mente, ma è qualcosa che diventa pratico nella nostra vita, perché questi insegnamenti non solo ci rapportano con il Signore, ma ci rapportano anche nella vita stessa, cioè quelle verità le cominciamo a vivere, cominciano a far parte della nostra vita, sono verità che nutrono il nostro cuore, i nostri pensieri, le nostre reazioni ad ogni cosa. Ed è bello vedere come dal capitolo 12 al capitolo 15 vediamo a un certo punto un comportamento pratico del credente, cioè tutti quelli che sono gli insegnamenti che ci vengono dati, ecco, vengono messi in pratica nel comportamento della nostra vita. E nel capitolo 12, i primi versetti, vediamo che prima di tutto, ecco, ci insegnano come dobbiamo vivere la nostra vita spirituale in relazione con Dio stesso, donando la nostra vita come sacrificio vivente. Poi ci insegna come dobbiamo vivere in rapporto ai credenti, come dobbiamo vivere nel mondo. E ciò che attirava in modo particolare la mia attenzione, soprattutto perché stiamo vivendo questo momento particolare, è il capitolo 13, versetti da 1 a 7. È interessante vedere come la parola di Dio ci parla anche di questa verità fondamentale, cioè la sottomissione alle autorità. Noi dobbiamo essere sottomessi alle autorità. E mi rendo conto come sia importante, soprattutto in questo periodo particolare, quando accendiamo la televisione, per via di quello che stiamo vivendo e dei decreti che sono emanati e che cambiano ogni due per tre, molte persone si lamentano, e voglio essere onesto, io sono stato uno di quelli che si è lamentato e a volte si lamenta, di quelle che sono le decisioni. Però a un certo punto vediamo che proprio politici stessi si lamentano dei loro stessi colleghi, andandogli contro, dicendo: io avrei fatto diversamente, mi sarei comportato in un altro modo. E in questo periodo dove purtroppo tutta l'Italia si è fermata e parecchie aziende, imprenditori sono stati fermi, molti hanno mandato anche delle mail come imprenditori, non essendo, manifestando il loro disaccordo con quelle che sono state le scelte dell'autorità. Dipendenti, impiegati, anche loro non condividono magari quelle che sono state le scelte che l'autorità ha messo in atto, perché magari lavoravano nel periodo in cui tutti erano fermi, poi adesso che sono fermi si lamentano perché vogliono ricominciare a lavorare. Ecco, allora dicevo tutto questo, ma in che modo si deve comportare il credente in queste situazioni? Diciamocelo, purtroppo è come un vortice questo periodo, e questi periodi e certe situazioni sono come un vortice, ci trascinano dentro senza che ci rendiamo conto, e anche noi purtroppo, come tutte le persone del mondo, abbiamo la stessa reazione parlando male magari delle autorità. Ma mi sono reso conto che in questo momento particolare, come figlioli di Dio, il Signore ci chiama a fare la differenza, a testimoniare di Dio sottomettendoci alle autorità. Abbiamo una grande opportunità, infatti il titolo che ho dato a queste brevi riflessioni è proprio questo: testimoniare di Dio sottomettendoci alle autorità. Ma è possibile tutto questo? Vedremo com'è possibile. Allora, vogliamo leggere in Romani capitolo 13, il versetto da 1 a 7. Ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma sono da temere per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la tua approvazione, perché il magistrato è il ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio, per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò è necessario starti sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. E anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi, che sono costantemente dedite a questa funzione, sono ministri di Dio. Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Amen. Che il Signore possa benedire la sua parola. Come dicevo, abbiamo una grande opportunità proprio nel sottometterci a quelle che sono le autorità che Dio ha stabilito. Però è molto interessante, perché prima di tutto il Signore ci fa capire una cosa importante. Noi dobbiamo sottometterci all'autorità non perché dobbiamo fare la differenza, non vogliamo comportarci come si comporta magari il mondo, assolutamente. Dobbiamo sottometterci alle autorità rendendoci conto che Dio l'ha stabilito. Abbiamo letto nel primo versetto del capitolo 13 che le autorità sono stabilite da Dio. E vedete, cari fratelli e sorelle, questa non è una novità del Nuovo Testamento, ma è una verità scritturale e dottrinale che troviamo in tutta la parola di Dio. Pensate un po' che la prima cosa, o meglio, il peccato che ha trascinato tutta l'umanità verso l'inferno è stato proprio la disubbidienza all'autorità, al comandamento di Dio, alla grande autorità, proprio quello che ha fatto Adamo. E purtroppo ci ha trascinati tutti nel peccato e sotto il giudizio. Perciò il Signore ha sempre stabilito delle autorità e chiama i figlioli di Dio, i credenti, ma anzi dobbiamo dire tutte le persone, a sottomettersi, a obbedire alle autorità. Ma perché dobbiamo, ecco, sottometterci alle autorità? Abbiamo letto, sono stabilite da Dio. In Proverbi capitolo 8, versetti 15 e 16, il Signore ripete: per mio mezzo regnano i re e i principi decretano ciò che è giusto. Per mio mezzo governano i capi, i nobili, tutti i giudici della terra. Perciò le persone che oggi hanno indossato le vesti di responsabilità su di noi sono persone che il Signore ha stabilito come autorità. E questa è una verità che naturalmente viene sottolineata in tutta la Bibbia. Ad esempio, quando Pilato dice a Gesù: come mai stai in silenzio, eppure io ho autorità di poterti liberare? Gesù mette in chiaro una cosa: attenzione Pilato, l'autorità che tu hai non è un'autorità che tu ti sei preso per conto tuo o perché hai fatto una carriera, allora ti hanno messo in autorità, ma l'autorità che tu hai è perché ti è stata data dall'alto. Vedete com'è importante questo aspetto? Perciò è proprio stabilita da Dio. Allora dobbiamo avere chiaro un concetto molto importante. In tutta la scrittura vediamo che le autorità vengono da Dio. Allora noi potremmo dire: però va bene, queste autorità vengono da Dio, ma non sempre si comportano bene, non sempre è giusto quello che fa. È vero, ma vediamo anche nella scrittura come queste stesse autorità, a un certo punto è Dio che le fa sorgere, ma è anche Dio che le fa tramontare. In questi giorni sto meditando il libro di Zaccaria e mi piaceva un verso in Zaccaria capitolo 1 versetti 18 a 21. Vogliamo prenderlo? Zaccaria capitolo 1 versetti 18 a 21. Sappiamo che in questi contesti il Signore fa vedere delle visioni a Zaccaria e ne vede ben 8. Possiamo dividerli in due gruppi, i primi 5 e poi le seconde 3. Nelle prime 5 vediamo delle promesse in riferimento al regno che ci saranno per il popolo di Israele. E a un certo punto leggiamo nel versetto 18. Poi alzati gli occhi, guardai, ed ecco quattro corna, e chiesi all'angelo che parlava con me: che significano queste corna? Egli mi rispose: queste sono le corna che hanno disperso Giuda, Israele e Gerusalemme. il Signore mi fece vedere quattro fabbri. Chiesi: questi che vengono a fare? Egli mi rispose: quelle sono le corna che hanno disperso Giuda, tanto che nessuno alzava più il capo. Ma questi vengono per spaventarle, per abbattere le corna delle nazioni che hanno alzato il loro corno contro il paese di Giuda per disperderne gli abitanti. È meraviglioso, la scrittura ci spiega molto chiaramente, ci sono quattro corna e ci sono quattro fabbri. È interessante come Zaccaria non riesce a comprendere e chiede: ma cosa vuol dire? Cosa significa tutto questo? Nella scrittura possiamo vedere come le corna ci parlano di potenze. Queste sono delle potenze che hanno accompagnato e hanno condito la storia di tutta l'umanità. In modo particolare ci troviamo di fronte a quattro corna. E se andiamo a leggere il libro di Daniele, vediamo che ci sono state quattro potenze, in modo particolare quattro potenze mondiali: l'impero babilonese, l'impero medo-persiano, l'impero greco e poi vediamo anche l'impero romano. Però, come dicevo prima, è importante che capiamo che è vero. Allora, le autorità sono stabilite da Dio, perciò vediamo un sorgere di queste autorità: babilonesi, medo-persiani, tutti quelli che vogliamo, è Dio che sta guidando ogni cosa. Ma a un certo punto vediamo che Zaccaria dice che ci sono stati quattro fabbri. Di cosa ci parlano di questi quattro fabbri? Scusate se vado un po' veloce, ma volevo finire, non volevo essere lungo. I quattro fabbri sono altre quattro potenze che annientano le prime quattro. Babilonia è stata sconfitta da chi? Dai Medi e Persiani. I Medi e Persiani sono stati sconfitti da chi? Dai Greci. I Greci da chi sono stati sconfitti? Dai Romani. Allora vediamo che è proprio Dio che innalza, ma anche Dio che distrugge. Ed è interessante perché proprio questi imperi sono stati degli imperi che Dio ha suscitato anche per il suo popolo che era idolatra. Ma a un certo punto dice che questi popoli hanno esagerato. Allora vediamo che Dio prende dei provvedimenti su di loro. Allora è importante, dobbiamo capire, cari fratelli, se ci sottomettiamo alle autorità è perché Dio lo ha stabilito. E non solo, il Signore non ci dice solamente che le autorità le ha stabilite Lui, ma ci dice che le autorità sono dei ministri di Dio. Abbiamo letto, per tre volte dice ministri di Dio. In questi versetti, ad esempio, leggiamo nel versetto 4 e 6, il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ancora, un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. E ancora dice, loro sono ministri di Dio e sono dediti a questa funzione. Ecco perché dobbiamo pagare le imposte. Ma chi sono i ministri di Dio? I ministri sono coloro che seguono degli ordini che vengono dati. Ebbene sì, queste persone seguono degli ordini. Ed è anche vero che purtroppo, dobbiamo dire, il peccato che rovina anche i governi, soprattutto i governi, soprattutto quando i governatori naturalmente non sono credenti, è vero, non si comporteranno secondo la volontà di Dio e faranno anche cose che andranno contro Dio. Ma questo allora ci deve interessare, perché qua è il Signore che interverrà. E questo è importante perché sarà una forte testimonianza agli occhi del mondo. Noi diciamo sempre, attenzione, io prima di tener conto di te, devo tener conto di Dio. È vero o no che lo diciamo? Allora è importante. Noi ci sottomettiamo alle autorità perché Dio le ha stabilite e come credenti vogliamo sottometterci. E ancora una volta vediamo anche nella scrittura come le autorità sono proprio al servizio di Dio. Dio li usa anche per il nostro bene. È interessante vedere come in Isaia 45, versetto 1, anche di Isaia 44, Ciro, questo grande imperatore persiano, viene chiamato l'unto di Dio. Dio stesso dice a Ciro che io ho preso per la destra. E noi sappiamo come il Signore ha usato questa autorità per il bene del popolo di Israele e per portare avanti naturalmente anche il piano di salvezza che doveva essere attuato attraverso il popolo di Israele. Allora, cari fratelli, perché dobbiamo sottometterci alle autorità? Perché il Signore le ha stabilite, non perché le autorità fanno sempre bene, non perché le autorità emanano leggi che ci piacciono, ma perché è lì il mondo che vedrà la nostra sottomissione, la nostra obbedienza al Signore, che l'uomo non si aspetta, perché per natura siamo tutti ribelli. Un secondo punto che volevo vedere insieme a voi è in che modo dobbiamo rapportarci con le autorità. Nel versetto 1 abbiamo letto che tutte le persone, ogni persona deve essere sottomessa alle autorità. Io credo che qua l'Apostolo Paolo faccia riferimento veramente in un modo universale a tutte le persone, anche non credenti. Ma nello stesso tempo voglio dire, quanto più noi credenti dobbiamo essere sottomessi alle autorità. Perché, come dice la Scrittura nel versetto 5, è necessario per noi sottometterci all'autorità. È una necessità. Come una necessità? Perché è così necessario? Ed è bello vedere come l'Apostolo dice, non solo per timore di essere puniti. Noi abbiamo sempre paura di essere puniti. E vedete, direttamente o indirettamente, spero che sia indirettamente, è qualcosa che ci è stato trasferito e che trasferiamo ai nostri figli quando vediamo una pattuglia di carabinieri, una pattuglia di polizia o la finanza, la prima cosa che facciamo, abbiamo paura di essere puniti. Ma cari fratelli, quelle autorità non sono lì per fermarci perché ci vogliono punire, ma anzi sono lì per difenderci. È bello, Paolo dice non solo per essere puniti, ma dice anche a motivo di coscienza. Com'è bello, si parla di coscienza. Quanto è bello avere una coscienza libera. Mi fa pensare un po' a quando noi non eravamo credenti. La nostra coscienza che è stata sporcata ed è stata anche soffocata dal peccato. Quante volte, soprattutto all'inizio, quando forse eravamo ancora senza tanta malizia, tra virgolette, no? Quante volte la nostra coscienza ci avvertiva e ci diceva non è giusto che ti comporti così, ma a motivo del peccato l'abbiamo soffocato. Però è anche vero che come credenti, quando abbiamo riconosciuto Dio, il Signore, lo Spirito Santo è venuto ad abitare nelle nostre vite risvegliando quella coscienza. Ed è bello ubbidire, sottomettersi all'autorità con una coscienza a posto davanti a Dio, con una coscienza che ci dice hai fatto la cosa giusta. E come vediamo con questo, cari fratelli e sorelle, non è un insegnamento, come dicevo, che riguarda solamente il Nuovo Testamento, ma è una dottrina che il Signore ci trasferisce. È qua che oggi possiamo dare una forte testimonianza. Mi rendo conto come il Vangelo, parlare del Signore, oggi non è ben ascoltato e ben recepito dalle persone prese da tante cose. Ma in questi momenti credo che possa essere un impatto molto forte proprio la nostra sottomissione, il fatto di non comportarci come tutti quanti gli altri. Vedete, l'Apostolo Paolo, sia a Tito che a Timoteo, da questi insegnamenti, da questi, come posso dire, questi comandamenti, naturalmente lo Spirito Santo che parla. A Tito dice, quando si trova a Creta, in Tito 3:1-2, ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e all'autorità, che siano ubbidienti. Bellissimo. Non si ferma qua l'Apostolo Paolo. Sottomissione vuol dire sotto una missione. Non vuol dire solamente sì padrone, faccio giusto quello che devo fare. No, ci chiama a essere sottomessi, ubbidienti, e poi continua il versetto. Pronti a fare ogni opera buona. E questo ciò che spiazza le persone, cioè vedere quello che loro non si aspettano. Le opere buone. Cari fratelli, non siamo stati solamente salvati. Siamo chiamati a dimostrare la nostra salvezza attraverso le opere buone. E queste opere buone non è solamente fare il bene anche a coloro che non ci potranno restituire il bene che facciamo, ma va ancora più in fondo. Dice che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti loro. Sì, cari fratelli, non dobbiamo essere religiosi, non dobbiamo essere persone che dicono male, ad esempio, dell'autorità, ma dobbiamo fare la differenza. Non dobbiamo essere litigiosi, ma dobbiamo piuttosto imparare a pregare per l'autorità e a renderci conto che quello non è un compito facile. come responsabile nell'azienda dove lavoro, nella filiale dove lavoro, devo dire che non mi pesa tanto la responsabilità che ho. Ma perché? Perché veramente i ragazzi, i colleghi che lavorano con me sono bravi sotto questo punto di vista. Sono persone responsabili, sono persone che fanno il loro lavoro, sono persone che danno al di là di quello che dovrebbero dare. È bello dare ordini quando le cose vanno così. Quando siamo circondati da persone che sono obbedienti e sottomesse. Ma se invece c'è il contrario, è bruttissimo. Allora non oso immaginare chi occupa quelle poltrone di responsabilità. Ed è bello vedere anche come la parola di Dio ci porta ancora più in profondità. Non è solamente un concetto così, un comandamento così sterile. Ma ci porta ancora oltre. L'Apostolo Pietro, in 1 Pietro 2,13, dice questo: siate sottomessi per amore del Signore a ogni umana istituzione, al re come al sovrano. Per amore del Signore. Cioè sta dicendo, Leo, ascoltami bene, se tu vedi che questa autorità che è sopra di te non fa quello che dovrebbe fare, tu rimani sottomesso per amore del Signore. Quante volte per le persone che amiamo abbiamo fatto anche le cose che non ci piacevano, è vero? Ma qui l'Apostolo Pietro dice per amore del Signore. È bello poter camminare in questo modo, è bello poter far vedere agli altri il riflesso della persona di Cristo in noi. Io sono sottomesso all'autorità perché Dio mi comanda di sottomettermi all'autorità e lo faccio per amore suo. Ecco che tocca veramente il nostro cuore con l'amore del Signore. Un terzo punto dobbiamo dire, cari fratelli, non è solamente, ripeto, un adempimento di un comandamento che Dio ci dà, ma è un impegno che il Signore ci affida sotto una missione. Ma qual è la missione che dobbiamo avere? Il Signore Gesù Cristo dice in Marco capitolo 12, versetto 17: date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. E naturalmente noi questo dobbiamo farlo, come abbiamo detto, sono persone che si dedicano per queste cose. Ma abbiamo dei doveri nei loro confronti. Pregare per l'autorità. In prima Timoteo capitolo 2, versetti 1 a 2, possiamo leggere: esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessione, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, prima di ogni altra cosa. Devo dire la verità, questo versetto spesso mi fa sentire mancare. A volte prego per l'autorità, a volte ringrazio per l'autorità, per la libertà che abbiamo, che altri fratelli non hanno. Ma intercediamo sempre per l'autorità? Ci rendiamo conto che il Signore ci ha dato la preghiera come un'arma vincente e non da sfoderare una volta ogni tanto, ma da usare costantemente? Prima di ogni altra cosa dobbiamo intercedere per loro. Ma guardate, questo non va solamente a loro beneficio, a beneficio. Continuando a leggere il proseguimento del versetto 2, dice affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. La preghiera e l'interesse di portare, l'impegno di portare le autorità davanti al Signore è come quando lanciamo un boomerang, ci tornerà indietro per nostra benedizione. Non solo sarà di benedizione per loro, perché preghiamo per loro, li portiamo davanti al Signore, ma addirittura noi riceveremo le benedizioni che il Signore elargirà. È molto interessante che Geremia 29,7, di fronte a un popolo giudicato, vediamo che Geremia dice queste parole da parte del Signore al popolo che era in esilio. E dice a un certo punto: cercate il bene della città dove io vi ho fatti deportare e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa dipende che cosa? Il vostro bene. Allora, cari fratelli e sorelle, come dobbiamo comportarci in questo periodo dove tutti criticano le autorità e quello che fanno e quello che dicono? non sono perfette. Ma io mi chiedo, noi credenti, come dobbiamo comportarci? La parola di Dio ci dà delle chiarissime indicazioni e ci porta ad essere responsabili di fronte alle autorità che dobbiamo sottometterci. Dice che Geremia, ricordatevi che il vostro bene dipende da loro bene. È molto importante. Infatti nella scrittura vediamo a un certo punto in Ester Mardocheo. Ricordate Mardocheo cosa ha fatto? Beh, è bella quella scena quando vediamo che Mardocheo sente delle persone che stanno tramando di uccidere il re Serse. Cosa fa? Non dice sto zitto, almeno così libero mia nipote, non mi interessa niente, io non c'entro niente. No, 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 assolutamente. Ma lui riferisce tutto e salva la vita di questo re. È vero, non viene premiato al momento, ma è molto bello perché sul libro delle cronache di quel popolo viene scritto il coraggio di quest'uomo, Mardocheo. Viene scritto che Mardocheo ha salvato la vita di quest'uomo e al tempo opportuno il re è andato a leggere ciò che è stato scritto. E cosa ha comportato questo? Il boomerang è tornato indietro. Ha salvato la vita del re, ma ha salvato anche la vita di tutta la nazione di Israele, dei Giudei. Molto bello questo, cari fratelli. Guardate cosa possiamo fare e realizzare con la preghiera. La preghiera è una potenza, e questo lo dobbiamo capire, una potenza in grado di cambiare anche l'autorità. Viene detto che Satana è il principe di questo mondo, ma Dio è il re sovrano, il creatore, anche sopra di lui e sopra ogni cosa, dobbiamo ricordarcelo. Perciò il Signore può cambiare anche i cuori. Quando leggiamo in Esdra e in Neemia, vediamo che a un certo punto il Signore sta liberando il popolo di Israele, come abbiamo detto, attraverso il suo unto Ciro. Ma è bello leggere le preghiere, i canti, le gioie che manifesta il popolo nel momento in cui va a Giuda, in Gerusalemme, e inizia a costruire il Tempio. E in Esdra capitolo 6, versetto 22, dice a un certo punto: celebrarono con gioia la festa degli azimi per 7 giorni, perché il Signore li aveva rallegrati e aveva piegato in loro favore il cuore del re di Assiria, in modo da fortificare le loro mani nell'opera della casa di Dio, Dio di Israele. È bellissimo. Aveva piegato in loro favore il cuore del re di Assiria. Ma cari fratelli, se aveva piegato il cuore del re, è perché questi uomini di Dio si sono messi a pregare, non si piangevano addosso, pregavano. La profezia di Geremia diceva che dopo 70 anni il popolo sarebbe ritornato in Gerusalemme. Però intanto gli uomini che amavano il Signore, i figli di Dio, pregavano affinché il Signore poteva disporre il cuore di questo re in loro favore. E così è stato. Si trovano a ringraziare. Grazie Signore perché tu hai disposto il cuore di questo re per il bene della tua casa, per il bene del tuo popolo. Il Signore può cambiare i cuori delle persone, può cambiare le decisioni che i re hanno preso. A volte pensiamo che queste decisioni sono irrevocabili, ma non è così. Se andiamo a prendere in Esdra capitolo 4, versetto 6, cari fratelli, possiamo prenderlo, vorrei leggerlo insieme a voi. Mi ha molto edificato in questo periodo questo spazio. Esdra capitolo 4, versetto 6. Sappiamo che la costruzione del Tempio, il risveglio del popolo di Israele, non è stato accettato da tutti. Non ha portato grande gioia nei popoli che attorniavano il popolo di Israele. I nemici erano scontenti e hanno fatto di tutto per mettere il bastone fra le ruote e fermare il popolo di Dio, perché Satana non è contento quando c'è un risveglio. Ma guardate un po', in Esdra capitolo 4 leggiamo versetto 7: poi al tempo di Artaserse, Bislam, Mitredat, Tabel e gli altri loro colleghi scrissero ad Artaserse, re di Persia. La lettera era scritta in caratteri aramaici e redatta in aramaico. Cos'è che ha scritto? Cos'è che hanno scritto al re Artaxerxes, hanno scritto contro il popolo di Israele, parole che avrebbero portato il re a dire: fermiamo tutto, fermiamo queste persone. Che stanno facendo? Nel versetto 17 del capitolo 4, il re mandò questa risposta al Reum, eccetera, eccetera. Versetto 21, date dunque ordine che quella gente sospende lavori e che quella città non sia ricostruita finché non ne dia l'ordine io stesso. Badate di non essere negligenti in questo, affinché la situazione non peggiori a danno dei re. Mi ha fatto riflettere. Ma qua stiamo parlando del re Artaxerxes. Ma vi rendete conto cosa ha detto questo re? Ha fermato tutti i lavori. E come ha preso quelle parole? Le ha prese molto veritiere, molto forte. State attenti. Non permettete che questi costruiscano. Non siate negligenti. Beh, come può il Signore cambiare il cuore di questa persona? Questa persona che ha preso delle decisioni. Questa persona che in un certo senso è stata anche negativamente insinuata contro il popolo di Dio, izzata contro il popolo di Dio. Com'è possibile che questa persona cambi? Neemia, capitolo 2, versetto 1, dice: nel mese di Nisan, il 20° anno del re Artaxerxes, il vino stava davanti al re. Io lo presi e glielo versai. È Neemia che sta parlando. E il re, sapete chi è? Lo stesso re che troviamo in Esdra. È il re Artaxerxes. Naturalmente Neemia si spaventa e dice: guarda, caro re, lo dico io a parole mie, purtroppo io sono molto afflitto perché il mio popolo è in grande miseria. Versetto 4. E il re mi disse: che cosa domandi? E lui fa una richiesta. Fa la richiesta di andare ad aiutare il suo popolo. E vedete cosa dice nel versetto 6, la sua seconda parte. La cosa piacque al re che mi lasciò andare e gli indicai una data. Ma com'è possibile? Ma stiamo parlando dello stesso re. La cosa piacque al re. Cioè, prima si è opposto fortemente, mandando delle lettere, e adesso a un certo punto vediamo la cosa gli piacque. E Neemia non si ferma qua. Non si ferma solamente al benestare del re, ma chiede due lettere, cioè addirittura chiede i mezzi per poter ricostruire il tutto. Cari fratelli, è importante. Forse è vero, le autorità non sempre fanno quello che il Signore dice, non sempre vengono a nostro favore, è vero, ma noi siamo chiamati a sottometterci all'autorità. Ma attenzione, la sottomissione all'autorità è solamente la punta dell'iceberg. Come abbiamo potuto vedere, c'è una vita di preghiera che deve accompagnare la sottomissione affinché il piano di Dio, i disegni di Dio possano progredire per la gloria di Dio e anche per il bene delle anime che muoiono e anche per i nostri fratelli e per noi stessi. E un'ultima cosa, naturalmente qualcuno si dirà: ma allora dobbiamo sottometterci sempre? Vediamo un film di una setta dove dicevano che il capitolo 13 di Romani non è ispirato, è sbagliato, perché dice che dobbiamo sottometterci sempre all'autorità. Dobbiamo sottometterci sempre all'autorità, ma ci sono anche dei limiti. La sottomissione del credente nei confronti dell'autorità termina quando essa ci mette contro l'autorità di Dio. Vediamo l'apostolo Pietro, Giovanni, gli apostoli che vengono fermati e gli viene comandato di non predicare il Vangelo nel nome di Cristo. Ma loro hanno detto: a chi ubbidiremo noi? Agli uomini o a Dio? E naturalmente hanno ubbidito a Dio, perché Dio ha la priorità. Quando l'autorità dell'uomo scavalca l'autorità di Dio, allora non è più un'autorità alla quale dobbiamo sottometterci. E questo lo vediamo anche in tanti passi della Scrittura. Cari fratelli, io mi fermo qua, ma voglio mettere sul nostro cuore questo impegno. Noi abbiamo un impegno verso l'autorità. Oggi noi possiamo testimoniare, il titolo che scriveremo, testimoniare di Dio sottomettendoci all'autorità. Possiamo dare una forte testimonianza in questo momento dove tutti parlano male dell'autorità, dove la gente ci chiederà: ma perché tu accetti tutto quello che viene detto? Perché il Signore ha istituito le autorità, perché il Signore conosce ogni cosa. E se il Signore coopera per il nostro bene, cari fratelli, allora dobbiamo imparare ad avere fiducia in Lui e dobbiamo prendere questo impegno che ci viene affidato di pregare per l'autorità. Ricordiamoci, è un boomerang che torna a nostro favore. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.